Buonasera.
Andrea ha fatto rapporto,
Bentornate e bentornati a scuola. Siamo al quarto itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale e, come ben sapete, ci troviamo di fronte al paesaggio intellettuale della scolastica alle sue origini. E che cosa abbiamo già osservato di interessante all'interno di questo scenario? Beh, cerchiamo di fare ordine nei nostri pensieri perché gli argomenti sono molti, tutti intrecciati tra loro e influenzati dalla presenza di un certo numero di paradossi, no? A cominciare da quello che la scolastica, in quanto filosofia cristiana, che nasce in un mondo, in una ecumene cristianizzata, l'ecumene è la terra abitata, per dirla in greco, dovrebbe solo descrivere una verità già data, no? Perché, cioè, rinunciando quindi alla ricerca della verità stessa. E questo contrasta con il desiderio di conoscere che è proprio dell'essere umano. E sapete che con queste parole inizia quel testo che incontreremo strada facendo, che è la Metafisica di Aristotele, no? Pantes anthropoi tou eidene epegonte fusei. Così comincia la Metafisica di Aristotele, che è un invito a promuovere l'alfabetizzazione. Tutti gli esseri umani per natura tendono a sapere. Così comincia la Metafisica, e quindi la Metafisica comincia con un invito a promuovere l'alfabetizzazione. Non si è ancora capito, ma prima o poi si capirà, no? Nel corso del tempo. E queste parole descrivono pure il significato del termine eros, ciò che chiamiamo, con un termine che è stato poi utilizzato in modo piuttosto ambiguo, amor platonico in Platone. L'eros, l'amor platonico, è il desiderio che noi abbiamo di conoscere come stanno le cose, no? E continua nel nostro viaggio ad accompagnarci lo studioso che viene considerato qui con noi il primo intellettuale del movimento della scolastica, Giovanni Scoto Eriugena, che conoscete bene ormai. A scuola lo si nomina pochino, in due battute di solito, e dicevo, in quella che è la scuola tradizionale, noi che siamo una scuola di strada invece lo nominiamo assai. Giovanni è stato soprannominato il falco della scolastica, colui che, sfidando la scomunica, comincia a riflettere sul fatto che nel rapporto tra la fede e la ragione, che come sapete è il tema chiave della filosofia scolastica alle sue origini, sia la ragione ad avere un ruolo primario. E di fronte all'interrogativo se bisogna avere fede per poter ragionare correttamente, oppure se sia necessario utilizzare la ragione per acquisire il dono della fede, ebbene Giovanni Scoto Eriugena sostiene la seconda opzione, secondo la quale il compito dell'intellettuale non è quello di raccontare una verità già data, cioè confidando sull'illuminazione divina, anche perché un dogma lo si esplicita pur sempre con un linguaggio elaborato dalla ragione, che è come la fede, è anch'essa un dono di Dio, ma piuttosto il compito dell'intellettuale, sostiene Giovanni, dovrebbe essere quello di dare un nome alle cose, facendo uso delle proprie facoltà intellettuali, in modo che le verità di fede siano rese meglio comprensibili per la mente umana. Giovanni è un uomo di fede, no? Vorrebbe essere un buon cristiano, vorrebbe essere accolto nella Chiesa, invece viene condannato ripetutamente, e quindi vorrebbe arrivare a credere utilizzando ragionevolmente, non sul mito, non sui miti, ma facendo un ragionamento che sia un ragionamento naturalmente legato poi al fatto che bisogna applicare i valori del cristianesimo, la carità, l'amore universale, la solidarietà. Ora, per sostenere il suo pensiero, Giovanni, che intanto è chiamato a dirigere la scuola palatina ad Aquisgrana, anche per far dispetto, questo avviene, Carlo il Calvo lo nomina per far dispetto al Papa, perché poi in sotto ci sono tutte queste implicazioni di tipo politico che sono piuttosto buffe da interpretare. Ogni tanto poi faremo una puntata a vedere che cosa succede intanto nell'ambiente. Utilizza Giovanni in modo creativo la lezione dei classici greci, soprattutto quella derivante dal pensiero di Platone e di Aristotele. Difatti qui questa sera abbiamo i dialoghi di Platone, naturalmente, perché Giovanni fa una grande operazione, Giovanni scopre l'Eugena, un'operazione culturale di una portata straordinaria, quella di tradurre in latino i dialoghi di Platone utilizzando la versione che gli arabi hanno riportato in Occidente, quindi senza implicazioni intermedie, cioè senza interpolazioni, ma così com'era il testo originale proveniente da Atene. E quindi è evidente che questa è una situazione importante. Di solito noi non facciamo caso a queste cose, ma se poi abbiamo a disposizione questi testi è perché qualche cosa è successo, no? Cioè non è che ce li troviamo in libreria per caso, ma perché c'è stato chi ha curato questa operazione intellettuale, e dobbiamo metterlo in evidenza. E essendo quindi il più esperto conoscitore della lingua greca presente nell'impero carolingio, traduce in latino Giovanni Scotto e Erugina, come sappiamo, una serie di importanti opere greche, a cominciare dai quattro trattati del Dionigi Areopagita, di cui abbiamo parlato abbondantemente la scorsa settimana. Una delle opere che, tradotta in latino, lo sapete, influenza maggiormente in termini neoplatonici il movimento della scolastica. Continueremo ad incontrare Dionigi Areopagita, perché tutti lo utilizzeranno per cercare di fortificare le loro idee, le loro opinioni. E poi Giovanni Scotto Erugena traduce in latino l'Isagoge di Porfirio. Prossimamente incontreremo ancora una volta quest'opera, e che ha un'importanza fondamentale, e le Enneadi di Plotino. Vedete, queste opere, Dialoghi di Platone, il Dionigi Areopagita, l'Isagoge di Porfirio, l'Enneadi di Plotino, la Metafisica di Aristotele, sono i pilastri su cui si fonda il nostro pensiero. Cioè, se noi oggi pensiamo, pensiamo in virtù delle parole chiave, delle idee cardine che sono in quest'opera. Lo si sa in pochi, perché di solito, ma di solito si pensa pochino, oggi più che altro si salta da uno slogan all'altro, ma, e quindi senza magari pensare troppo a quello che si dice. E il, non dico per voi che siete raffinate intellettuali di intellettuali, per il semplice motivo che questa sera state occupando la scuola pubblica, quindi è chiaro che è un esempio di cittadinanza che state dando. Cioè, non facevo non volevo fare una battuta, volevo dire che è un esempio di cittadinanza notevole, no? Cioè, diceva mia madre questa sera che pensa sia arrivato l'inverno, ma chi viene a scuola questa sera? Dico, qualcuno viene. E quindi è evidente che questo è la misura, insomma, delle cose, la cartina di tornasole di una persona che cerca di capire che è un sacrificio, no, per le persone anche andare a scuola. Poi il termine sacrificio è importantissimo nella nostra cultura, quindi lo dico in chiave positiva. E inoltre Giovanni Scotto Erugena frequenta, lo sapete, più di un convegno presso la Casa della Saggezza di Toledo, passa clandestinamente il confine, paga gli scafisti, come si faceva, come si fa oggi, come si faceva allora, passa attraverso tutta una serie per uscire dal confine del Sacro Romano Impero, dal quale non si poteva uscire, per entrare nel territorio più libero invece dei califati arabi, perché e quindi arabo-islamici, che allora erano veramente califati, oggi se ne parla, ma non c'è nessun riscontro con quello con cui si sta dicendo oggi. E quindi lì a Toledo può conoscere i testi originali dei principali dialoghi di Platone e i testi della fisica e della metafisica di Aristotele, e può quindi fornire una versione latina fedele agli originali. E su questi testi platonici e aristotelici tradotti in latino si concentrerà l'attenzione di tutti gli intellettuali scolastici a qualunque corrente appartengono. E allora prendiamo il passo, guardate sul punto 1 del repertorio. Abbiamo detto che Giovanni Scotto e Eriugena traduce in latino i testi dei quattro trattati del Dionisio Areopagita, un'opera fondamentale per l'evoluzione del movimento della scolastica, a cominciare proprio dallo stesso pensiero di Giovanni Scotto e Eriugena, il quale, come voi sapete, disegna nell'866 nell'opera, nella sua opera intitolata De Divisione Nature, il sistema delle quattro nature dell'universo. Sapete di che cosa si tratta, no? Abbiamo studiato, ristudiato la scorsa settimana, proprio semplificando il complicato sistema triadico di stampo neoplatonico che abbiamo riosservato durante l'itinerario della scorsa settimana, sistema triadico disegnato dall'autore del Dionisio Areopagita, che comincia ad essere chiamato pseudo Dionisi perché tutti fingono di non sapere che l'autore è Proclo, perché conviene pensare a tutti che sia un autore cristiano, sia quel Dionigi, mitico Dionigi, che non è mai esistito, ma che è naturalmente l'allegoria dell'anima immortale di Dioniso e della cultura orfico-dionisiaca. Ora, il sistema delle quattro nature di Giovanni Scotto e Eriugena costituisce lo scenario mentale con cui la scolastica medievale concepisce la forma dell'universo, e questo scenario, abbiamo detto, lo ripetiamo, è ancora fortemente radicato nella nostra mente e richiama quattro parole chiave che tracciano ancora oggi la linea del nostro orizzonte intellettuale: Dio, il mondo creato, l'essere umano e l'anima. Quattro parole che vengono messe insieme con un'operazione di tipo intellettuale, perché in realtà sono parole che se non fossero state trattate attraverso un shakeraggio, come quando si fanno i cocktail, no? In cui si mescolano cose diverse, sarebbe stato difficile metterle insieme. Ora, ma sono elementi talmente gratificanti, significanti, affascinanti, che è chiaro che questa operazione è stata fatta. Questi quattro concetti cardine, Dio, il mondo, l'essere umano e l'anima, che costituiscono i lati del perimetro che contiene l'immagine dell'universo medievale, un universo cristianizzato, vengono utilizzati dagli intellettuali scolastici, a cominciare da Giovanni Scotto e Eriugena, per narrare in termini cristiani l'origine del creato e per commentare la storia della salvezza. Ma guardate, c'è la consapevolezza che i piani della narrazione a questo punto non combaciano, perché le quattro parole chiave, Dio, il mondo, l'essere umano e l'anima, che gli intellettuali scolastici, a cominciare da Giovanni Scotto e Eriugena, hanno a disposizione e che sono entrate gradualmente, secolo dopo secolo, e lo abbiamo studiato in questi ultimi anni, nella dottrina cristiana, rafforzandola, sono termini di stampo neoplatonico, ed è difficile farli diventare cristiani. Bisogna ammettere che sono neoplatonici e lasciarli lì in quanto tali. Sapete benissimo che questa missione verrà fatta soltanto quando nel 1508 quel papa dal testa dura, Giulio II,
ha deciso di dire, beh, in camera mia io ci voglio la scuola di Atene, perché voglio che si dica, che si metta in chiaro, no, questo fatto una volta per tutte, no? E così c'eravate, no? Quando abbiamo, quasi tutti, quando abbiamo, siamo andati in quell'affresco, che ogni tanto rimettiamo in gioco, perché è così, ecco, che avviene. Ma ecco che cosa c'era, quindi che cosa c'era prima. Ora, questi concetti cardine non hanno una natura propriamente cristiana, a cominciare da Dio, che è l'uno, al quale proprio mette una maschera divina, mentre il mondo è quello raffigurato da Platone nel dialogo intitolato Timeo, che tra l'altro Platone ha in mano nella scuola di Atene, ricordate, no? Quindi non il libro che ha in mano, e fatto funzionare con la logica di Aristotele. Poi l'essere umano è un soggetto corredato dalle virtù prescritte dall'Ennea di Diplotino, e lo abbiamo studiato a suo tempo, che un individuo, l'essere umano, che ragiona con le categorie dell'Isagoge di Porfirio, un'opera che incontreremo a breve, e l'anima immortale, di cui abbiamo a lungo parlato la scorsa settimana, è un oggetto di stampo orfico dionisiaco. Ora, di fronte a questa situazione risulta evidente che è venuta a crearsi una forte discrepanza tra la dottrina sostenuta dal pensiero neoplatonico e la visione biblica della creazione, che costituisce il nucleo centrale della verità già data, no? Nella quale campeggia l'ambiguo, tra virgolette, perché episodio del peccato originale, e dove non c'è traccia dell'anima immortale, no? Sebbene questa idea sia da tempo entrata per opportunità nella dottrina cristiana, che anche se non c'è mai stata, no, una dichiarazione ufficiale da parte dell'autorità ecclesiastica, che in proposito, che vigila sul rispetto dell'ortodossia. Cioè l'autorità ecclesiastica non ha mai costruito un dogma sull'anima immortale, su tutta un'altra serie di cose, sì, ma sull'anima immortale ha dato per scontato che ci fosse da sempre. Perché? Ma perché? E non c'è nella Genesi, non c'è nessuna anima nella Genesi. E anche quando c'è Ruah Elohim, ma che è un vento impetuoso, cioè che soffia qualche cosa, ma è un qualcosa di concreto. Sapete che la cultura ebraica è assolutamente materialista, è un materialismo assoluto, e quindi è chiaro che non c'è nulla che va ad inficiare la materia, nessuna spiritualità, no? Ora, ho citato Giulio II, che cito volentieri perché è mio compaesano, quindi è chiaro che lo cito volentieri, e per quello voi dovete ragionare su un fatto, perché non ci si ragiona mai, cioè, tutti i giorni migliaia, decinaia di migliaia di persone passano di lì, vanno a vedere la scuola di Atene, poi vanno nella Cappella Sistina, senza avere nella testa, cioè, che cosa è successo lì. È successo che Giulio II vuole la scuola di Atene in camera sua, sotto il suo letto, al posto della Madonna di Pompei, dice no, voglio questo, che poi dopo è un bluff, perché in realtà ha sempre dormito in un sottoscala, e quella lì doveva diventare la sala dove il Papa firma i documenti, sotto la scuola di Atene, perché è chiaro che i classici hanno dato forza. Non ci sarebbe il cristianesimo senza il neoplatonismo, pensa Giulio II, che è neoplatonico come tutti quelli che ha attorno e che la pensano come lui. Contemporaneamente però c'era l'ebraismo da salvare, e come fare? Ed è con un altro grande documento, con un altro grande messaggio. E allora chiama Michelangelo, che era quello più travagliato da questo punto di vista, che era quello che aveva più dubbi su tutto, anche sul neoplatonismo, e gli impone di dipingere la Cappella Sistina, che invece è la saga dell'ebraismo. Quindi voi capite che da una parte c'è la scuola di Atene, Giulio II vuole lì, e dall'altra parte vuole che ci sia anche
quel Dio che, quell'uomo che si danno la mano, e difatti Giulio II glielo dice, guarda che tu gli devi dare un'anima però a questo ebraismo. È chiaro questo, capite che cos'è la Cappella Sistina, oltre tutte le altre cosettine che ci sono. Prima o poi faremo un percorso nella Cappella Sistina, prima o poi, adesso prima abbiamo da fare altre cose, però tenete a mente questo indizio, perché non è che ci dobbiamo andare nella Cappella Sistina così per fare una passeggiata e per farci venire il torcicollo a guardare lassù, che non so quanto serva, abbiate pazienza, ma sapete che sono piuttosto scettico sul considerare la cultura fatta di oggetti. Cioè, la cultura è un'azione, è una cultura, e quindi bisogna avere chiaro perché queste opere sono nate, sono state fatte. No, c'è una ragione ideale, ideologica, politica e artistica, perché il Papa sceglie della gente che ha delle competenze e li obbliga a fare delle cose che non avrebbero anche voluto fare, ma li obbliga dicendo: sono il Papa, andrò sicuramente all'inferno, perché, ma tu che vai in paradiso perché sai fare queste cose, le devi fare. Ora, la presa d'atto di questa dissonanza culturale all'interno della cristianità latina, da una parte c'è il neoplatonismo, che non combacia con la verità già data che sta nel libro della Genesi, bisogna farla combaciare, e questa è una straordinaria operazione, è legata anche alla fede, alla ragione, perché viene fatta con grande impegno culturale, e quello che oggi manca a volte per tante cose. La presa d'atto di questa dissonanza culturale all'interno della cristianità latina, ormai ideologicamente egemone, crea forti tensioni e induce la gerarchia a prese di posizioni autoritaristiche, e questo porta le persone impegnate intellettualmente, gli intellettuali protoscolastici e scolastici, verso un profondo stato di inquietudine, ed è proprio questa condizione che determina quel metaforico abbassamento di temperatura per cui si parla allegoricamente di inverno del Medioevo, no? Che la temperatura si è abbassata apposta per fare scenografia a questa regione, no? Smentisco, non è così, non ci avevo pensato nel mese di luglio quando facevo questo, anche se era un luglio molto particolare. E dura questo inverno metaforico, no? Ne abbiamo parlato a giugno, no? Nel corso dell'ultima lezione, quella conviviale, no? Un inverno che dura per circa due secoli, no? Dall'843 circa al 1050, ma e queste date poi vedremo. E sappiamo che la stagione fredda, secondo il ciclo produttivo della Terra, è tutt'altro però che un periodo morto, perché sotto le zolle i processi vitali continuano, no? E ciò che vale per le colture vale anche per la cultura. C'è da dire inoltre che lo stato di inquietudine ha sempre provocato positive reazioni in campo intellettuale, e i membri di questo movimento di pensiero ritengono che sia venuto il tempo di uscire dall'ambiguità e di inserire senza più finzioni nelle forme di stampo neoplatonico i contenuti di natura cristiana. E naturalmente questo esercizio porta a modificare anche il contenuto della fede, così come era stato codificato nell'epoca precedente, in età tardoantica. Per cui diventa inevitabile che si scateni un animato confronto di opinioni, che risulterebbe molto positivo se non venisse inficiato spesso, ahimè, dalla violenza praticata soprattutto da coloro che vogliono che il contenuto della fede si rinnovi, e quindi non vogliono che si rinnovi, e quindi è chiaro che così succedeva e succede. Ora i tempi cambiano anche le opinioni, ebbene anche noi ragioniamo, cioè su quali temi avete cambiato opinione nel tempo, no? Succede, no? A volte cambia opinione, cioè, scrivete quattro righe in proposito.
A proposito di violenza, molte e molti di voi sanno già quale brutta fine ha fatto Giovanni Scotto e Ripiana intorno all'anno 877. Ricordate, a giugno ne abbiamo già parlato, il povero Giovanni Scotto e Ripiana viene ucciso da uno dei suoi allievi, era all'uscita dalla scuola, ma naturalmente è un killer questo. Non se ne conosce il motivo, soprattutto non si conoscono i mandanti. Il mandante potrebbe essere stato, e questa tesi ha fatto sviare le indagini, guardate che il depistaggio, no? Pensiamo che sia una cosa contemporanea, il depistaggio parte da lontano, qui c'è stato anche in questo caso un depistaggio, potrebbe essere stato lo stesso re di Francia, Carlo il Calvo, al quale Giovanni lo proteggeva, ma non gli stava molto simpatico, perché? Ma perché era un intellettuale ed era, pensava a queste cose. E sapete, no, la cronaca dice che Carlo il Calvo si sarebbe offeso per una battuta di Giovanni nel corso di una cena, no? Si racconta che Giovanni Scotto e Ruggine e Carlo il Calvo stavano seduti ai due estremi di un tavolo nella sala da pranzo reale. Giovanni per tutta la sera era un po' saccente, no? Ma vabbè, aveva messo in difficoltà gli ospiti del re con molte domande imbarazzanti fondate sull'interrogativo: sapete che differenza c'è tra, no? E ogni volta naturalmente metteva in imbarazzo, ecco, le persone, e si divertiva molto. E il re era fortemente contrariato. Giunti alla fine della cena, Carlo il Calvo gli ha chiesto provocatoriamente che differenza c'è tra uno sciocco e uno sconto, no? E lui sicuro ha risposto: la lunghezza di questa tavola, maestà. Il giorno dopo il magister Duns Sconto e Ruggena fu trovato cadavere nei pressi della scuola palatina con un coltello conficcato nella schiena. Ma Giovanni, detto il falco della scolastica, è stato certamente ucciso su mandato della corrente fondamentalista del cristianesimo, i membri della corrente cristiana conservatrice, che contestavano le sue idee eretiche, tra virgolette, soprattutto perché avrebbe partecipato clandestinamente, ma tutti lo sapevano, a più di un convegno organizzato a Toledo dal califfo Mayade. Il califfo di Toledo ha voluto, lo sapete, far incontrare intellettuali arabo-islamici, ebrei sefarditi, scolastico-cristiani, affinché si confrontassero intorno alle opere di Platone e di Aristotele, sui più importanti temi esistenziali, superando le differenze dottrinali per trovare utili punti di intesa. I feudatari del Sacro Romano Impero invece avevano l'intenzione di andare a conquistare quegli stati ricchi, no? Di fare la guerra, no? Ma erano in questo momento piuttosto deboli, e quindi però aspettavano l'occasione, poi l'occasione arriverà e va bene. E come al solito maschereranno tutto da crociata, perché poi le guerre sante non finiscono mai. E allora, siccome Giovanni Scotto e Ruggene è stato soprannominato il falco perché ha saputo vedere lontano, ma direte voi, allora era meglio l'aquila? No, l'aquila è imperiale e Giovanni Scotto e Ruggene non era un personaggio che spalleggiava molto l'impero in questo momento, no? E preferiva altre forme, no? In evoluzione. Ha saputo vedere lontano, ma leggiamo per commemorarlo, e a lui l'idea non dispiace, un altro racconto da Storie dell'anno 1000. Voi sapete che abbiamo tre compagni di viaggio, Mille Mosche, Pannocchi e Carestia, che vivono virtualmente al tempo della scolastica, e anch'essi, per volontà dei loro autori, Tonino Guerra e Luigi Malerba, ormai sapete tutto di questo, si ingegnano più che a raccontare il mondo che li circonda, che non è un bel mondo, a dare un nome alle cose, in modo da attribuire al loro mondo, se non altro, un tono di, seppur amara, surreale comicità, no? Leggiamo quindi Nero, il falcone, ecco un falco in circolazione. Ci sono dei falconi neri che dal basso di una valle salgono in cielo a perpendicolo e vanno a scontrarsi contro delle anatre di passaggio. Le anatre colpite scoppiano in una nuvola di penne e poi precipitano giù con tutto il loro peso, come se fossero dei sassi o delle scarpe, nel caso che dei sassi o delle scarpe si trovassero a quell'altezza e potessero avere le penne. A terra c'è qualcuno che raccoglie le anatre, nel mentre che tre cavalieri fanno ripartire altri falconi togliendo il coperchio dalle ceste dove sono dentro. Mille mosche, pannocchie e carestia stanno lì a guardare le anatre e i falconi. Si mangerebbero volentieri sia le une che gli altri, ma ci sono i cavalieri e con quelli non si scherza, sono armati. Mille mosche aguzza gli occhi sui falchi che adesso fanno larghi giri perché è finito il passaggio delle anatre e stanno cercando qualcosa come potrebbe essere una biscia, uno scoiattolo o un altro animale selvatico, come per esempio un cinghiale da cavargli gli occhi. Infatti si gettano a capofitto verso un punto preciso e Mille Mosche capisce subito che stanno arrivando su di loro e allora si butta a terra e si ammucchia con gli altri due per ripararsi dalle beccate. Si difende dalla disperata cacciando la testa nell'erba e proteggendosi gli occhi con le mani e le mani con le mani, fino a quando arrivano dei cavalieri e della gente che urla e fischia. Allora i falchi vanno a posarsi sui guantoni di cuoio dei tre cavalieri, che guardano quei tre mucchi raggomitolati a terra e provano a dargli un calcio per vedere se si tratta di uomini o di animali. Perché fate finta di essere cinghiali? Come facciamo finta se non sappiamo neanche che cosa sono i cinghiali? Allora cambiate modo di vestire e di muovervi. Ma noi siamo fermi, allora cambiate modo di stare fermi. In che modo? Perlomeno fate finta di essere uomini. Il cavaliere che ha parlato e che è il più cattivo dei tre sprona il cavallo giù verso la valle e gli altri due lo seguono reggendo sulle mani inguantate i falchi neri da combattimento. Mille mosche, pannocchie e carestia si tirano su in piedi e si rimettono a camminare con i piedi. Prima di rimetterci anche noi a camminare a piedi, anche se è una tautologia perché è chiaro che si cammina a piedi, ma sul nostro sentiero specifico è un rafforzativo utile, però utilizziamo una probabile espressione di Mille Mosche, Pannocchie e Carestia, utile per dare un nome alle cose in relazione alla morte di Giovanni Scotto e Origene. Guardate sul punto 2 del repertorio. Mille Mosche, Pannocchie e Carestia in relazione all'assassinio di Giovanni Scotto e Origene avrebbero senz'altro pensato all'espressione "ultimo viene il corvo". Corvo lo abbiamo già incontrato all'inizio dei racconti, vi ricordate, sul campo di battaglia, senza sapere di agire in funzione della didattica della lettura e della scrittura, parafrasando il titolo di un'opera di Italo Calvino che tutte e tutti conoscete, intitolata proprio "Ultimo viene il corvo". "Ultimo viene il corvo" è una raccolta di 30 racconti pubblicata nel 1949, prende il titolo da un racconto uscito per la prima volta sul quotidiano L'Unità il 5 gennaio 1947. Speriamo che torni in edicola L'Unità, perché è un giornale che ha una storia importante per la nostra nazione. Ora, questa raccolta non è suddivisa per temi né secondo un altro criterio, ma al suo interno sono riconoscibili tre filoni. Il primo si riferisce all'ambiente e al clima proprio della Resistenza. Il secondo è costituito da storie picaresche che vedono al centro personaggi semplici dai desideri elementari, che potrebbero essere Mille Mosche, Pannocchie e Carestia. Ed infine il terzo, di ispirazione più autobiografica, si richiama all'infanzia di Calvino, vissuta, come sapete, in Liguria, no? A Sanremo. E queste tre linee narrative spesso si intrecciano e si congiungono, come se Calvino si allenasse per diventare un autore che scrive non solo per raccontare, ma soprattutto per dare un nome alle cose. Cioè sta prendendo forma quello che chiamiamo oggi lo stile calviniano. E ecco, a volte diciamo cosa c'è da leggere o da rileggere. Beh, richiedete in biblioteca il volume Ultimo viene il corvo di Italo Calvino e leggete i racconti che contiene, no? Non c'è niente da spiegare su questi racconti, questa era la chiave, no? E poi è tutto molto comprensibile. Se fate questo esercizio potete anche scrivere quattro righe in proposito per dire quale di questi racconti calviniani vi ha colpito maggiormente. E ora rimettiamoci a camminare a piedi, secondo lo stile espressivo di Mille Mosche, Pannocchia e Carestia, sul nostro sentiero specifico. Abbiamo detto che gli intellettuali della scolastica, ora stiamo parlando delle caratteristiche del movimento in generale, prossimamente incontreremo i singoli personaggi, ritengono che sia venuto il tempo di portare a completamento il processo di contaminazione intellettuale tra le forme ereditate dal neoplatonismo e i contenuti della fede cristiana. Il compito che gli intellettuali scolastici si danno è quello di studiare il fenomeno avvenuto nei secoli dell'età tardoantica della contaminazione intellettuale tra il pensiero neoplatonico e la dottrina cristiana, in modo da produrre, attraverso una reale integrazione culturale, un pensiero nuovo, cioè in funzione di una nuova epoca contrassegnata da una filosofia cristiana. Guardate che per ora non si è mai parlato di filosofia cristiana, cioè il termine l'attributo cristiano in rapporto alla parola filosofia non c'è mai stato finora, no? Anche perché c'era un divieto, no, a fare questo, o in qualche modo si considerava le due cose, no? Il cristianesimo è una notizia, è un messaggio di salvezza, no? Non è una filosofia, no? E in questo momento invece ci troviamo di fronte e noi dobbiamo prenderne atto. E il nono secolo, o se vogliamo l'866, che è la data in cui esce l'opera di Giovanni Scoto Eriugena, quindi per la prima volta nella storia del pensiero umano sentiamo usare questa dicitura, perché si capisce che l'età tardo antica allora non aveva ancora questo nome, no? È finita, ma si capiva che era finita, come oggi capiamo che è finita l'età moderna, ma non... e che l'età alto medievale allora questo nome non esisteva, no? Sta per concludersi, no? Sta spuntando l'alba della cosiddetta epoca della cristianità latina, no? Ma e non ne sono ancora consapevoli quelli che la stanno mettendo in atto, anche se cominciano ad usare il termine filosofia legato al termine cristianesimo. Ora, gli intellettuali scolastici, in funzione della creazione di una filosofia cristiana, riflettono in primo luogo, visto che, come sappiamo, su questo tema la riflessione è già in corso da secoli, sull'idea dell'anima immortale, come abbiamo studiato, un concetto che è entrato ormai definitivamente nell'area dottrinale del cristianesimo. E allora gli intellettuali si dicono, beh, se dobbiamo accettare il concetto dell'immortalità dell'anima, non stiamo più parlando di una verità già data, ma stiamo facendo una filosofia. È chiaro questo? Cioè, stiamo impostando un discorso filosofico. Se dobbiamo prendere il concetto dell'anima immortale e inserirlo nella nostra dottrina, noi facciamo un'operazione filosofica, no? Non c'è una rivelazione su questo, no? E quindi non c'entra nulla la fede, qui c'entra la ragione, e quindi è chiaro che stiamo costruendo una filosofia. Una filosofia, stiamo costruendo la filosofia cristiana, perché è venuto il momento di fare questa operazione. Quindi, sull'idea dell'anima immortale, un concetto che è entrato ormai definitivamente nell'area dottrinale del cristianesimo, un concetto di derivazione ellenistica profondamente radicato nella mente delle popolazioni dell'ecumene e molto più affidabile di quello della risurrezione, perché l'abbiamo detto, lo dobbiamo ripetere, il messaggio che il corpo risorgerà fa riferimento ad una speranza proiettata, è più difficile da digerire questo concetto, no? Cioè ad una speranza proiettata dopo la morte, no? Una morte che sembra riportare al nulla, mentre l'idea dell'anima immortale, e questo è un lascito ereditato dalla cultura orfico-dionisiaca, che non si è mai estinta sul territorio dell'ecumene e quindi rimane presente, risulta essere una componente della vita stessa, no? Cioè noi ci diamo un'anima, non pensiamo alla nostra anima mentre stiamo vivendo, no? Noi conviviamo in vita con la nostra anima, no? E quindi, anzi, teniamo in vita anche l'anima di chi non c'è più, no? Che ci accompagna, quindi è evidente che, cioè, e quindi entra nella, l'anima di chi non c'è, materialmente non c'è più, eccetera, entra con noi nella, prima della risurrezione, poi sì, poi verrà la risurrezione, ma intanto noi dialoghiamo, ecco, con il dialogo avviene tra anime, nella vita, nel presente. Quindi il concetto della risurrezione del corpo appartiene al Cronos, no? O all'Escaton. Il concetto dell'anima immortale appartiene al Kairos. Ora c'è l'anima, ora dobbiamo dare un'anima, ora viviamo con la nostra anima. E quindi si fanno questo ragionamento i filosofi cristiani delle origini, della scolastica delle origini, e quindi impostano, vedete, questo tema. Quindi l'anima risulta essere una componente della vita stessa, e il fatto che nel presente la persona pensi di avere un'anima incide positivamente sulla qualità dell'esistenza terrena. Cioè è un pensiero positivo quello di avere un'anima, perché aiuta la persona ad essere meno materiale e più umana, no? Così come è un pensiero costruttivo, proficuo, provvidenziale, quello di avere la possibilità di dare un'anima alle cose che ci circondano, perché è un pensiero che dona creatività alla persona e dignità spirituale. E a questo proposito, la scorsa settimana abbiamo osservato che il tema dell'anima immortale diventa l'oggetto di un gran numero di trattati, no? Abbiamo trattati questa sera, non ho infilato troppa roba nella casa prima, che vogliono dare a questo oggetto, all'anima, una connotazione autenticamente cristiana. Poi finiscono per parlare dell'esistenza umana, non, più che l'anima serve per dare un senso alla propria vita umana, e questo è un fatto positivo, questi trattati. Abbiamo preso in considerazione, come sapete, i 7 trattati sull'anima più significativi, e abbiamo constatato come nei testi di queste opere, che risultano essere le prime esercitazioni di filosofia cristiana nell'ambito della cristianità latina, tutti gli autori, che sono intellettuali protoscolastici che conosciamo, scolastici che probabilmente incontreremo strada facendo, abbiamo citato l'anonimo Pseudo Gerolamo, Cassiodoro di Squillace, Alcuino di York, Rabano Mauro, Raframno di Corbì, Incmaro di Reims, Godescalco d'Orbè, hanno scritto trattati sull'anima, ma sono decine i trattati sull'anima che vengono scritti, non c'è monaco che non scriva un trattato sull'anima in questo momento. Affermano che, tutti costoro affermano che l'anima è un'idea sublime, eccelsa, preziosa, che ci fa bene alla salute. E la salute va bene alla salute materiale e alla salute spirituale, perché dobbiamo salvarci l'anima e ce la salveremo, l'anima immortale. E quindi ora Il significato del termine idea, attenzione, usano, voi capite bene, una parola chiave qui. Il significato del termine idea corrisponde alla definizione che di questo oggetto ha dato Platone. Riprendono la definizione di Platone e molti brani dei dialoghi di Platone, il termine idea, attenzione, e il termine anima sono in corrispondenza tra loro. Quindi l'anima è un'idea sublime, preziosa, utile. Il pensiero di Platone, soprattutto dopo la traduzione in latino dei dialoghi più significativi fatti da Giovanni Scotto e Ryugena, ha preso campo nel territorio europeo centro-occidentale e si è insediato dentro allo scenario culturale della scolastica alle sue origini. Guardate sul punto 3 del repertorio. Gli intellettuali scolastici si rendono conto che non è possibile alterare la natura intellettuale dei concetti della filosofia greca. Sono convinti che non possa esserci una filosofia cristiana senza il fondamentale supporto dato dai concetti della filosofia greca, sui quali, a cominciare dall'idea dell'anima immortale, il pensiero cristiano ormai si regge. Se l'idea dell'anima immortale, anche se non c'è un riconoscimento ufficiale da parte dell'autorità ecclesiastica, perché c'è una situazione molto ambigua, viene ormai considerata come un principio cristiano, e se quest'anima è un'idea sublime in senso platonico, ecco che diventa necessario prenderla per quello che è. E di conseguenza si domandano gli intellettuali della scolastica, visto che il progetto della salvezza divina era in programma nella mente di Dio da principio, il principio è il logos, è il verbum, è la parola, ed è la parola che crea, perché non considerare salvifico, visto che da tempo si riteneva proto-cristiana anche l'Eneide di Virgilio, vi ricordate che ne abbiamo parlato, e un gran numero di testi classici conservati nelle biblioteche delle abbazie venivano letti come opere proto-cristiane, perché non considerare necessario sul piano della salvezza anche il pensiero di Platone, che ha, o perlomeno sembra avere, dal punto di vista ideale ed etico, delle caratteristiche affini al messaggio cristiano? Forse la provvidenza divina ha voluto questo, no? Quindi la maggioranza degli ecclesiastici che governano la Chiesa di Roma e sono custodi del primato della fede sulla ragione non la pensano però così. Ma gli intellettuali scolastici, anche quelli ligi all'autorità costituita, non potranno prescindere dal pensiero platonico, e con spirito di creatività perseguiranno, sempre in forme semiclandestine, sulla via dell'elaborazione di una filosofia cristiana di stampo latino, e a questo proposito gli intellettuali scolastici, impegnati ad elaborare una filosofia cristiana dopo aver preso atto che l'anima è un'idea sublime di stampo platonico, ritengono necessario concentrare l'attenzione su quell'oggetto sublime, eccelso e prezioso, che è il concetto di idea, e su quel terreno divino e ultraterreno che è il mondo delle idee, no? E Platone, il pensiero di Platone, diventa il primo importante profeta, tra virgolette, della scolastica medievale. Ebbene, entro quali termini, alla fine del IX secolo, il pensiero di Platone diventa profetico per il movimento della scolastica alle sue origini? Ebbene, risponderemo a questa domanda. Prima però domandiamoci, per risolvere quale problema pratico ultimamente vi è venuta una bella idea, no? Perché è venuta un'idea e voglio per risolvere questo problema, per attaccare le presine più vicine possibile ai manici della pentola. Questo è il mio copio, fate il vostro. Scrivete quattro righe in proposito. E dare un'anima alle cose, guardate, significa cogliere l'idea che c'è nella cosa stessa e che la fa esistere. Questo vuol dire dare un'anima alle cose, no? Perché sono le cose, le cose. E beh, qui si pone un problemone, eh. Allora l'idea allora ce l'ho io nella testa o sta nella cosa? Questo è un bel problema, che un bel tema che incontreremo prossimamente. Adesso rimaniamo qui a questo interrogativo. Che rapporto, che nuovo rapporto si instaura quindi tra gli intellettuali della scolastica latina, che hanno quasi sempre opinioni diverse tra loro, per fortuna, perché sono in competizione, quindi le cose vanno avanti, e il pensiero greco di Platone, che ha un aspetto molto eterogeneo, è per quello che ci sono opinioni diverse tra gli intellettuali, proprio perché Platone, il pensiero di Platone è un pensiero aperto, tra virgolette. E possiamo dire che i dialoghi di Platone, eccoli qua, tornano, ma dovremmo dire che compaiono per la prima volta in Occidente, nella loro integrità di significato, tradotti in latino in modo egregio da Giovanni Scotto e Lugena, che mette in evidenza come il pensiero di Platone sia diversificato. Platone, nel risolvere un determinato problema, da sempre dà più di una risposta, e il suo quindi è un pensiero aperto, un pensiero allusivo, no? E commemoriamo 15 giorni fa è morto Giovanni Reale, Giovanni Reale, eccolo qua, e anche qui a cura di Giovanni Reale, ecco chi è Giovanni Reale. Giovanni Reale era il più grande studioso di Platone vivente in questo momento sulla terra. Commemoriamo Giovanni Reale, il quale ha lavorato in questi ultimi 30 anni sul il pensiero esoterico di Platone, dicendo cioè Platone ha scritto tutto quello che ha scritto, l'ha scritto in modo allusivo, per dire che le verità più importanti lui non le poteva scrivere, ma poteva solo pensarle e dirle a voce. E allora tra le righe però, tra le righe ci sono, e allora bisogna cercarle tra le righe. Ora, quindi, conoscere e capire che rapporto si instaura tra gli intellettuali della scolastica latina e il pensiero greco di Platone significa rinfrescarsi la memoria sulle idee generali della filosofia platonica. E guardate, è un esercizio necessario che abbiamo fatto altre volte, ma questa volta lo dobbiamo fare insieme agli scolastici. Perché Platone, e lo stesso discorso vale per Aristotele, ma ogni cosa a suo tempo, in età medievale è come se fosse un profeta. E in questo momento l'utilizzo della parola profeta, no, attenzione, non utilizzo a caso questa dicitura, perché ci sono i profeti dell'Antico Testamento, c'è l'Antico Testamento, no, e la buona notizia della risurrezione di Gesù arriva di lì, e quindi è chiaro che, no, e poi il cristianesimo però diventa una dottrina vincente perché usa il neoplatonismo. E quindi bisogna chiarirla questa faccenda. Nel neoplatonismo, i profeti del neoplatonismo, allora quali sono? Bisognerà tirare in ballo e far diventare dei profeti anche costoro. Platone è il primo, Aristotele è il secondo, poi c'è Plotino, c'è anche Porfirio, anche se forse non avrebbe tenuto granché a dire io sono come questi grandi maestri. C'è un profetino, però, e vedremo. In questo momento l'utilizzo della parola profeta nei confronti di Platone e l'uso del termine profetico nei confronti del suo pensiero non è una scelta casuale, la figura del profeta, come ben sapete, non propone un pensiero prefabbricato dove tutto è già dato, no? Abbiamo studiato il Midrash Nebihim, la letteratura dei profeti, no? In lungo e in largo l'abbiamo studiata, da cominciare da Amos. Ma è un personaggio che parla per enigmi, cioè invita la persona a mettersi in discussione per scegliere la propria via di salvezza. Ma prima di compiere l'esercizio di rilettura delle linee fondamentali del pensiero platonico, per capire come incida sulla riflessione degli intellettuali della scolastica, della scolastica alle sue origini, dobbiamo aprire una parentesi prendendo spunto dall'insegnamento che ci viene dai trattati sull'anima, in quanto oggetti in possesso di determinate caratteristiche letterarie, utili per la loro natura propedeutica, adatta a creare significativi intrecci filologici in funzione della didattica della lettura e della scrittura, secondo la natura del nostro percorso. I testi dei sette più importanti trattati sull'anima che abbiamo tirato in ballo e studiato nelle linee fondamentali la scorsa settimana, e anche questa sera li stiamo tirando in ballo, questi trattati non sono facili da leggere, ma questa constatazione tuttavia non significa che sia impossibile entrare in contatto con questi testi. Per giunta possedete qualche chiave da utilizzare, quindi potreste anche sfidare l'inaccessibilità di questi testi che trovate in biblioteca. Se in biblioteca non ci sono, così magari li comprano invece di comprare altre cose. Noi abbiamo imparato che da questi trattati possiamo far derivare un catalogo di interrogativi che ancora oggi continuiamo a porci sul tema dell'anima e di conseguenza sul tema dell'esistenza. Un percorso di alfabetizzazione culturale in funzione della didattica della lettura e della scrittura deve sfidare la presunta inaccessibilità dei testi classici per utilizzarne le potenzialità formali, no? E in questo caso, dal modo con cui queste opere sono scritte, deriva uno stile, deriva il cosiddetto stile del trattato medievale, detto anche summa. E voi avete sentito parlare di summe teologiche, e ne parleremo a suo tempo strada facendo, ma qui comincia, con i trattati sull'anima, si comincia a scrivere con uno stile letterario che è stato denominato lo stile della summa. La summa è un trattato che parla di un argomento, che sviluppa un tema, scrittore, lo scrivano, si pone degli interrogativi e poi cerca di giustificare, dà delle risposte e cerca di giustificarle. Quindi le summe, uno stile che prenderà campo, un vero e proprio genere letterario che i redattori di queste opere hanno saputo creare. Gli autori dei trattati sull'anima sono scrittori che li abbiamo citati prima, sette su un grande numero, ma queste sono quelle che le studiose e gli studiosi ritengono più importanti, si sono prodigati cercando di dare un nome alle cose. Ora, noi abbiamo più volte citato questa espressione questa sera, no? So se avete notato, più volte abbiamo detto dare un nome alle cose. Che cosa significa scrivere per dare un nome alle cose? Abbiamo utilizzato molte volte questa dicitura, scrivere per dare un nome alle cose, e lo abbiamo fatto anche poco fa introducendo le storie dell'anno 1000, poi invitando alla lettura dei racconti di Italo Calvino contenuti nel volume Ultimo viene il corvo. Ci sono scrittrici e scrittori che vogliono solo raccontare delle storie e lo sanno fare anche molto bene. Poi ci sono autrici e autori che scrivono soprattutto per dare un nome alle cose, cioè per creare un modo particolare attraverso un linguaggio speciale, cercando un modo di esprimersi esclusivo, per dare vita ad un universo che sia proprio uno spazio caratteristico di quell'autrice e di quell'autore, tanto da essere definito con un aggettivo corrispondente al nome della scrittrice e dello scrittore stesso. E prima di fatti abbiamo citato l'aggettivo calviniano, no? Potevamo citare l'aggettivo scotiano o alcuniano. Di fronte all'aggettivo gabbiano, a che cosa a chi pensate di fronte all'aggettivo gabbiano? Beh, probabilmente state pensando a quel personaggio, a quello scrittore noto a livello internazionale, meno in Italia, più a livello internazionale, noto anche per aver messo alla prova le traduttrici e i traduttori di tutto il mondo, che si chiama Carlo Emilio Gadda, detto l'ingegnere, che è uno dei più grandi scrittori della letteratura del Novecento. Guardate sul punto 4 del repertorio, noi lo abbiamo incontrato poco tempo fa, Gadda, lo rincontriamo questa sera, lo rincontreremo ancora, perché è necessario che si faccia i conti con questa letteratura, che è difficilissima da leggere, che è un'impresa leggerla, ma non siamo qui a fare cose facili, siamo mica noi non siamo la più grande impresa culturale della nazione, come dicono quelli della RAI, no? della concorrenza, la più grande impresa culturale della nazione. Noi siamo un'impresa di manovalanza, quindi facciamo cose difficili, portare mattoni, fare il cemento che sia fatto bene, tirare su cardarelle, sapete cosa sono le cardarelle di calcina, fare i ponti perché i muratori specializzati non cadano. Carlo Emilio Gadda, detto l'ingegnere appunto, è uno scrittore noto in tutto il mondo per essere uno dei più importanti autori che abbiano saputo dare un nome alle cose, cioè in modo da creare, non potevamo non incontrarlo, un mondo talmente, le sue opere, i suoi romanzi sono delle summe, cioè non sono, in modo da creare un mondo talmente esclusivo attraverso un linguaggio veramente singolare, che chi comincia a leggere le sue opere senza una chiave di lettura in mente, dopo mezza pagina pianta lì e si domanda sconcertato: ma che cosa scrive e come scrive costui, no? Cioè, Gadda scrive per costruire un mondo secondo la sua visione dell'esistenza umana. E il mondo, come lo vede Gadda, forse come lo vedono anche mille mosche, pannocchie e carestia, dall'altra parte della medaglia, è imperfetto, incompiuto, difettoso, squinternato, privo di senso. E quante volte è successo anche a noi dire: ma in che mondo stiamo vivendo? Poi noi continuiamo a vivere con la speranza che qualche cosa cambi, che ci sia da qualche parte la perfezione. Gadda invece fa di tutto per smontare questa idea, rimanendo fedele al fatto che c'è l'incompiutezza e non c'è altro, no? E difatti su certe cose ci chiediamo: ma perché? E non abbiamo una risposta da darci, no? E c'è poco da fare, possiamo crearci delle illusioni, farci delle speranze, dice Gadda. Ma Gadda è stato un tipo polemico, rissoso, di carattere introverso, riflessivo fino all'esasperazione, come certi scolastici che incontreremo strada facendo, e queste caratteristiche emergono a livello autobiografico in tutti i suoi testi. Incontreremo gli scolastici e vedremo come mai vengono chiamati minotauri accovacciati nei loro labirinti. E poi lo vedremo, anche Gadda è un minotauro accovacciato nel proprio labirinto. Gadda lo abbiamo incontrato 2 anni fa quando abbiamo letto, ricordate, un certo numero di pagine tratte da quello straordinario romanzo, un'opera che viene considerata tra le più significative della letteratura del Novecento, con un protagonista, il commissario in Gravallo, di grande spessore letterario, perché sa dare un nome alle cose in Gravallo, cioè a quelle cose che il regime fascista vorrebbe nascondere, no? Romanzo che si intitola Quel pasticciaccio brutto di via Merulana, che contiene già nel titolo un preciso riferimento all'esercizio della contaminazione linguistica, e a questo proposito dobbiamo prendere atto che l'esercizio della contaminazione linguistica è uno degli elementi fondamentali di quella letteratura che ha come obiettivo quello di dare un nome alle cose. Gli scrittori della scolastica operano mescolando forme provenienti dalla cultura greca, latina, araba, e Gadda scrive opere che stanno tra il racconto, il saggio, il grottesco, caratterizzati da una inesausta e originale invenzione stilistica con la quale crea un elaborato e composito impasto linguistico misto di forme colte e illustri. Gadda è un fine umanista, usa gli stessi verbi che usava Petrarca prima e Torquato Tasso dopo, con un'abilità formidabile, di forme tecniche. Gadda è un ingegnere, e di forme dialettali, vernacolari e gergali. Gadda è un lombardo che si diverte a giocare con i dialetti del sud e con le lingue straniere dei paesi nei quali è vissuto, e soprattutto la sua letteratura è fatta di forme neologistiche. Gadda è uno straordinario inventore di parole. Guardate, certe parole non è neanche possibile dare un significato, si capisce però che lì dove sono state messe significano qualche cosa. Ed è nato un formidabile glossario gabbiano, cioè un dizionario dei termini inventati da Carlo Emilio Gadda, e fabbricati, è un ingegnere, fabbricati, no? La contaminazione intellettuale è un'intersezione, è un intreccio, è l'arte di saper mescolare le forme e i contenuti. Ed è, riflettiamo su questa considerazione. Quali cose, quali alimenti, quali tessuti, quali materiali, quali generi sapete ben mescolare in modo da ottenere prodotti buoni e belli? No? Tutti sappiamo, mescoliamo con materiali, in cucina, in laboratorio, in garage, in soffitta, no? Scrivete quattro righe in proposito. Oggi si sta soprattutto riflettendo a teatro, sui giornali, in campo letterario, sulla scrittura di Gadda come forma di denuncia feroce e sarcastica nei confronti del fenomeno dell'impoverimento linguistico. Gadda, lo stanno scoprendo gli giovani intellettuali che lavorano nel teatro dell'ultima generazione, per fortuna. E viviamo in un mondo nel quale, lo sappiamo, lo abbiamo detto dal primo passo che abbiamo fatto in questo viaggio, nel quale si è perso il senso delle parole. Gadda è stato tra i primi a denunciare questo fenomeno. E questo impoverimento è, secondo Gadda, causato da un infausto uso dei mezzi di comunicazione, a cominciare dalla televisione. E guardate che Gadda ha lavorato nella RAI, è stato impiegato nella RAI e soprattutto ha lavorato per la radio. Quando è arrivato la televisione ha capito subito che in questo strumento, anche perché aveva già letto quello che arrivava dagli Stati Uniti, c'era qualche cosa che andava preso con le molle, perché avrebbe causato probabilmente dei guai, nonostante l'utilità naturalmente del mezzo. Ora, Gadda, guardate, in uno dei suoi Elzeviri, un Elzevir è un brevissimo editoriale scritto per i giornali, quando io ho scoperto e ho letto questo Elzeviro sono rimasto poi alcuni giorni in assoluto silenzio. Perché ho detto, ma guarda un po', già era un po' gaddiano. E mentre polemizza ferocemente in questo Elzeviro con chi esalta la brevità dei nuovi mezzi di comunicazione, Gadda, mentre fa questo, abbozza anche ad una sorta di manifesto letterario. Leggiamo che cosa scrive Gadda in questo Elzeviro, scritto per un giornale, grande giornale, Corriere della Sera, del 1955. Sentite che cosa scrive e perché sono rimasto un po' di giorni in silenzio. Stiamo morendo di troppa brevità, perché ormai la brevità non coincide con la sintesi, ma con la schizofrenia. Non coincide con l'identificazione delle parole chiave e dell'idea, della parola chiave e dell'idea, perché nella civiltà delle immagini alla parola è rimasto un unico ruolo, quello di didascalia e di sottotitolo, corollario alla diffusione dell'imbecillità e alla proliferazione del sottosviluppo mentale. Non si può fare lezione, né tantomeno progredire intellettualmente a colpi di linguaggio smozzicato, come quello velato con continui riferimenti sessuofobici che televisioni e giornali ci rovesciano addosso di continuo. Oggi chiunque provi, ma non ci prova quasi più nessuno, a tessere un ragionamento o ad avventurarsi sul terreno della consecutio temporum, io direi di un percorso di riflessione, di un itinerario di studio, viene considerato un tipo bizzarro e palloso. Non c'è tempo per ascoltarlo, non c'è voglia, non c'è spazio nei cervelli saturi delle persone. Gli scrittori sopravvivono sulle carte dei cioccolatini, purché abbiano coniato qualche battuta memorabile. Povero Oscar Wilde, povero Tolstoi, povero Dostoevsky. Ogni frase sotto forma di slogan viene estrapolata dal contesto e vive una vita propria, spesso antitetica alle intenzioni dell'autrice e dell'autore, è usata unicamente in funzione del consumo. La morale di tutto ciò in che cosa consiste? Consiste in un discorso lungo, e io lo voglio fare e voglio dare un nome alle cose. Beh, mi sono consolato perché dicevo, vabbè, se non avevo mai letto questo Elsevier che ho scoperto, e beh, stavo già, quando l'ho scoperto, da più di 20 anni facendo qualche cosa senza ben sapere che Gadda era stato così chiaro, beh, si capiva su determinate questioni. Sembrava che avesse scritto l'introduzione all'alfabetizzazione, e anche se non cita poi mai questo termine. Ecco, anche da dove nasce l'esigenza che Gadda sente, come l'hanno sentita molte e molte altre autrici e autori che incontreremo strada facendo, perché questo filone sta sul percorso del nostro viaggio. Gadda sente l'esigenza di sfidare, vedete, la bieca mentalità convenzionale degli imbecilli, sono parole di Gadda, ed è per questo che si impegna nello scrivere per dare un nome alle cose, senza avere preoccupazioni di carattere editoriale, ma come terapia per se stesso. Scrive per cercare di curare il mio malumore. So che tanto non ci riesco, però io ci provo. Chi è Carlo Emilio Gadda? Beh, rinfreschiamoci la memoria in proposito. Guardate sul punto 5 del repertorio. Gadda è nato a Milano nel 1893, una famiglia agiata originariamente, che poi si è ridotta in miseria a causa di una serie di investimenti disastrosi fatti da suo padre. Nel 1912 Gadda si iscrive ai corsi di ingegneria del Politecnico di Milano, e quando nel 1915 scoppia la Prima Guerra Mondiale, siamo nel pieno delle celebrazioni del centenario di questa immane tragedia, Gadda oggi viene tirato fuori anche per questo, perché vedremo, no? Viene arruolato come ufficiale degli alpini e partecipa a molte azioni belliche prima di essere fatto prigioniero e deportato in Germania. Lì comincia a scrivere un diario. Dopo la dura esperienza della guerra torna a Milano, riprende a studiare e nel 1920 si laurea in ingegneria elettrotecnica e come ingegnere lavora in Italia, e poi sono gli anni della dittatura che lui non sopporta e va a lavorare, quindi emigra, se ne va dall'Italia, va a lavorare all'estero, va in Argentina e poi in altri paesi. Dopo la seconda guerra mondiale si trasferisce a Roma, ma non vuole più fare l'ingegnere. siccome ha tante amicizie in campo letterario che conoscono le sue competenze, viene assunto come redattore nei programmi culturali della RAI e contribuisce a creare il terzo programma radiofonico, lo sapete, quindi una rete, Radio 3, tra l'altro ha compiuto 50 anni, che conserva ancora oggi una grande qualità, no? Sapete benissimo. Nel 55 Gadda, in polemica, lascia la RAI, lo sapete, lascia in polemica anche perché lui voleva fare le tragedie di Seneca alla RAI, ha detto, ma durano 5 ore, chi è che le ascolta? Dice, ma anche se le ascoltano in uno, in due, ma noi lo dobbiamo fare lo stesso questo servizio, anche perché poi magari lo registriamo e rimane, e queste cose non ci sono invece, e magari potrebbero essere utili, magari potrebbero essere utili agli studenti. E quindi l'avvento della televisione fin dalle origini lo disturba, cioè fiuta i pericoli di un simile mezzo più che i suoi lati positivi, e comincia quindi a scrivere a tempo pieno, a vivere appartato nel suo appartamento romano, che lascia molto raramente, assistito dalla famosa governante di Gadda, fino alla sua morte avvenuta nel 1973. Qui poi, se andate sulla rete, vi documentate, ora non possiamo raccontare tutto, perché però ecco, incuriositevi. Guardate, la prima opera importante di Gadda sono i diari scritti durante la Grande Guerra, pubblicati nel 55 col titolo di Giornale di Guerra e di Prigionia. Guardate, oggi sono una testimonianza tra le più importanti in tutto il mondo, perché Gadda, c'è poco da fare, è un grande scrittore puntiglioso, che sa veramente mettere in luce qual è la tragedia vera, le contraddizioni che sono nella tragedia della guerra, no? di un patriottismo mal interpretato, di una. Quindi nel 1924 ha scritto Resoconto di un ignoto italiano del Novecento. Qui c'è di mezzo Leopardi, che oggi va tanto per la maggiore, per ragioni cinematografiche, rimasto inedito fino al 1983. E seguono poi il romanzo La Meccanica e le prose intitolate Novella Seconda, che scrive tra il 28 e il 29, ma che poi vedono la pubblicazione solo nel 1970-71, perché lui intanto scrive per se stesso Gadda. Nel 31 compare il primo libro pubblicato in vita di Gadda, che è una raccolta di racconti intitolata La Madonna dei Filosofi, seguita nel 34 dai racconti Il Castello di Udine. Tra il 38 e il 41 escono sulla rivista Letteratura alcune parti del romanzo La cognizione del dolore, che appare in volume nel 1963 e che oggi viene considerato uno dei capolavori letterari del Novecento. Nel 44 appaiono i racconti della Dalgisa, nel 46 sempre sulla rivista Letteratura esce una prima edizione di Quel pasticciaccio brutto di via Merulana, che viene pubblicato in volume nel 57. Guardate, l'elenco degli scritti di Carlo Emilio Gadda è molto lungo. Ricordiamo ancora un'opera pubblicata nel 1967 che si intitola Eros e Priapo, l'abbiamo incontrata qualche anno fa sul territorio della tragedia, il cui testo, che analizza in modo sarcastico i deprecabili costumi fascisti che contrabbandano l'immoralità per maschia virilità, ed è un'opera di una grandissima attualità. Quest'opera è stata portata recentemente a teatro per la sua attualità sul tema del rapporto tra sesso e potere. Penso non vi siate dimenticati cosa succede, cosa è successo in Italia in questi ultimi 20 anni a proposito di questo argomento, e sembrava un'opera fuori dal teatro. C'era scritto, guardate che ci si sta riferendo agli anni del fascismo, non agli anni della Seconda Repubblica, perché c'era un'affinità notevole tra quello che succedeva allora sull'esaltazione della maschia virilità, che invece era semplicemente un'immoralità da combattere. E guardate, è stato l'attore Fabrizio Gifuni, che conoscete, a portare a teatro quest'opera Gadda e Pasolini, Antibiografia di una nazione, è uno spettacolo teatrale importante. Ora qui io non ho citato Fabrizio Giffuni, se cercate sul sito dell'attore Fabrizio Giffuni trovate questi suoi ultimi lavori, che sono quelli più importanti, a parte tanti ruoli che ha svolto al cinema o nelle fiction, così come si chiamano oggi. E anche Giffuni ha portato a teatro ultimamente Il giornale di guerra e prigionia, che è diventato una rappresentazione teatrale con il titolo di L'ingegnere va alla guerra, e quindi o L'ingegnere va alla guerra o Della tragica storia di Amleto Pirobutirro. E voi direte, cos'è questo? E ora vediamo. Vedete, in rete trovate molte notizie su questi avvenimenti. Ora noi non ci possiamo dilungare, ma la scuola ha il compito di incentivare la ricerca. Ora, l'elenco delle opere di Gadda è lungo, noi ne abbiamo citate solo alcune, cercatele in biblioteca, sfogliate i suoi libri, leggetene qualche pagina. È probabile che il suo modo di scrivere, di cui abbiamo descritto le caratteristiche, catturi la vostra attenzione. Leggere Gadda è un'operazione difficilissima. Io riesco, Valetto con leggere Multum, io però non riesco a leggere più di una pagina per volta, perché bisogna leggerlo lentamente, cercando di capire le metafore. Ci vuole il dizionario vicino, però è molto interessante fare questa operazione, perché le cose facili sono le cose più complicate, quelle che danno maggiore soddisfazione per capire. E adesso, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, vogliamo puntare l'attenzione su un romanzo di cui in questi 30 anni abbiamo citato qualche volta, ma non ne abbiamo ancora parlato, che si intitola La cognizione del dolore. Eccolo qui. Il testo del romanzo La cognizione del dolore viene pubblicato in parte tra il 1938 e il 1941 sulla rivista Letteratura, ed è stato pubblicato in volume con un saggio introduttivo di Gianfranco Contini, grande intellettuale critico letterario di cui si parla poco, ma nel 1963 esiste anche lui, e poi con l'aggiunta di due brani inediti nel 1970. Cioè, anche questo romanzo, come tutte le opere di Gadda, è incompiuto, perché dice, ma la lascia, no, perché il concetto della incompiutezza del mondo fa parte del pensiero gaddiano, e quindi cioè non è che ci sia un lieto fine, dice, no, non c'è un lieto fine, non capivo fine, non c'è, c'è l'incompiutezza, ecco, nel mondo. E quindi siamo alla ricerca di una presunta perfezione, ma c'è una presunta incompiutezza in tutte le cose, e quella dobbiamo prenderne atto e consolarci così. Prima di leggerne alcune pagine, se ci riusciamo, perché non è facile, dobbiamo, se ci riesco, non voglio coinvolgerti, a grandi linee riferire di che cosa parla questo romanzo, il cui protagonista si chiama Gonzalo Pirobutirro, per quello che viene citato come Amleto, Amleto e Pirobutirro, che ormai è entrato questo personaggio a far parte dei cataloghi dei personaggi più importanti e emblematici della storia della letteratura. Cioè, l'azione si svolge in un luogo immaginario dell'America del Sud. I nomi dei luoghi, Lucones, Pastrufacchio, sono tutte invenzioni gaddiane, però questo luogo assomiglia tanto alla Brianza, che è un luogo che è appena uscito da una lunga guerra contro un paese vicino, e l'ingegnere, guardate, c'è molto del carattere di Gadda in questo personaggio, l'ingegnere Gonzalo Pirobutirro dà libero sfogo ai suoi rancori. Cioè, vive rinchiuso nella vecchia dimora di famiglia, dai muri screpolati, circondata da campi ormai sterili, e si abbandona ad attacchi d'ira contro il mondo che lo circonda, contro i peones, ladri, ubriaconi, contro i piccoli borghesi che sfruttano le debolezze del popolo per assecondarne i vizi dei ladri e degli ubriaconi, li fa diventare loro, contro, se la prende contro gli arricchiti di guerra, contro i militari guerrafondai, contro gli uomini d'affari che spiano la rovina dei nobili per depredarli. La sua collera non risparmia neppure la madre, il mammismo in generale, che lui picchia, insulta, umilia, accusandola di lasciarsi imbrogliare dal suo buon cuore, dal suo orgoglio di madre e di nobile, dalla sua preoccupazione di conservare la villa anche a costo di portare alla rovina la famiglia. Gonzalo vuole essere l'ultimo, è il Piero Butier, e si sforza di comportarsi nel modo più individualista possibile, anche se poi alla fine, e rifiuta anche, ma questo è un atto di coraggio, la protezione dell'istituto di vigilanza notturna, e questa è una metafora contro il regime fascista. L'istituto di vigilanza notturna è il regime che c'è, è incaricato di sorvegliare i possedimenti dei grandi proprietari terrieri del paese, volendo la tangente naturalmente, e quindi, vedete, grande attualità. Gonzalo respinge anche i saggi consigli del dottore, altro protagonista del romanzo, che vede in lui un ottimo partito per una delle sue numerose figlie, e quindi lo accetterebbe anche per quello che è, potuto sposare almeno una delle sue figlie. Il racconto, naturalmente rimasto incompiuto, doveva continuare. C'è uno schema con la fuga di Gonzalo, con l'assedio alla sua proprietà da parte degli uomini dell'istituto di vigilanza notturna, mentre la madre sarebbe morta durante questo assedio. E guardate sul punto 6 del repertorio, il dolore, ecco, cioè, che sta nel titolo. Il dolore di Gonzalo Piero Butirro, perché è un personaggio veramente sofferente, protagonista della cognizione del dolore, è quello dell'intellettuale che riflette lucidamente sull'insensatezza dell'esistenza, il cui rifiuto del mondo in cui vive giunge fino al desiderio di autodistruzione e di annullamento totale, e nello stesso tempo la sua sofferenza diventa parte di una sofferenza universale. Ecco, Gonzalo Piero Butirro attribuisce il suo disagio all'educazione ricevuta dall'infanzia attraverso il carattere passionale della madre italiana, una maleducazione che genera il mammismo e il paternalismo, atteggiamenti che predispongono la persona al totalitarismo. Ora, in questo libro violento e grottesco, satirico ed esasperato, Garda mette in gioco con una raffinatissima operazione espressionistica una pluralità di livelli e di codici linguistici, da quello aulico a quello colloquiale, da quello tecnico a quello dialettale, accostati in un continuo processo di deformazione e di arricchimento rispetto alla fissità e alla banalità della lingua comune. Cioè, Gadda vuole dare e dà il nome alle cose, e non vuole subire la convenzionalità di una lingua povera, cioè fatta di luoghi comuni, che rappresenta un corollario, scrive Gadda, alla diffusione dell'imbecillità e alla proliferazione del sottosviluppo mentale. Per investire in intelligenza noi dobbiamo far sì che la lingua sia complicata, difficile, deve essere capita, deve essere una lingua ricca, molto ricca, in tutta la sua storia. Noi abbiamo una storia della lingua, no? A partire dal tauco che le terre per che le fini che vi contene 30 anni le possette parte santi benedicti, questo è il primo frammento della lingua volgare italiana. Di lì in avanti, siamo nel nono secolo, no? Quando nasce il volgare, abbiamo una ricchezza di linguaggio enorme. Noi usiamo 20, 25, 30, 40 parole, no, e quindi è chiaro che il nostro cervello è congelato. Cioè, bisogna naturalmente allargare il più possibile la potenzialità della lingua, a rischio di non capire, o a rischio di dire non ho capito, e quindi di mettersi a studiare, perché questo è il problema dell'incompiutezza. Cioè, non c'è un pessimismo assoluto in gatta. La presa di coscienza dell'incompiutezza fa sì che noi si debba studiare per cercare di comporre quel po' di cose che noi abbiamo attorno. Ecco qual è il problema. Quindi, in questo libro, Gadda dà il nome alle cose, non vuole subire la convenzionalità, quindi, di una lingua fatta di luoghi comuni. Il plurilinguismo gaddiano, quindi la prassi del dare un nome alle cose, non è quindi una pura operazione formale, perché l'autore pensa che la realtà è caos, la realtà è disarmonia, e di conseguenza la sua scrittura è stata chiamata polisemica, cioè dai tanti registri mescolati insieme, non fa che rendere poeticamente la drammaticità dell'esistenza. Quindi c'è anche naturalmente una idea filosofica dentro. E beh, c'è nella vostra vita qualcosa di incompiuto che vi procura un senso di soddisfazione, per cui diciamo, ecco, se avessi fatto questo, se avessi studiato, se avessi diciamo, beh, scrivete quattro righe in proposito, così almeno di questo ve ne liberate e ne trovate un altro, e via dicendo. Ora, leggere il testo del romanzo La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda è una impresa difficile, difficilissima. Ci si riesce meglio con il metodo del leggere multum, ve l'ho detto, cioè quattro pagine al giorno affrontate con la massima attenzione, con il dizionario a disposizione. Io ve l'ho detto, leggo Gadda, continuo a rileggere Gadda. Per fortuna all'università c'era Puppo che era fissato, professore, che era fissato su queste cose, per cui giustamente abbiamo fatto esercizio e che è stato positivo. E una pagina al giorno, ma proviamo ora a leggerne tre pagine, quindi per me è un'operazione già complicata. Facciamo conoscenza con questo Gonzalo Piero Butirro, un personaggio davvero speciale che assomiglia molto al suo autore ed è un personaggio proverbiale, ogni tanto lo si sente citare e bisogna sapere chi sia. E poi se andate sulla rete potete trovare anche Gifuni che recita, e quindi o andare a teatro a vedere se capita questi spettacoli, che sono difficili da seguire perché la lingua è molto difficile, quindi bisogna andarci con una chiave in testa molto precisa che apra le porte, perché se no evidentemente non ci divertiamo o non gustiamo queste cose. Leggiamo, è il dottore che sta ragionando, il dottore di Piero Butirro, che è stato chiamato, è il soggetto dell'inizio di questo brano. Il disinteresse ogni volta rinnovato con cui ascoltava il racconto da ognuno che glielo ricoceva, per poi buttarla lui, il buon dottore, come niente, quelle tre o quattro parolette secche da uomo di scienza che sa il fatto suo e denuncia in termini impeccabili il dato, dondolando il capo in atto di pietosa diagnosi, come potrebbe fare un economista sulla agonizzante legge di Ricardo. Qui ci vuole l'enciclopedia per andare a capire questo concetto, fatelo. Tutta quella inapparente ma estremamente citata curiosità e l'ardore eucaristico della propalazione delle ultime notizie erano stati anzi motivo in quei giorni a rimandare di due altri giorni il Radersi, che era una liturgia del giovedì e domenica, ma trascurata già da sei giorni in quella circostanza, più il primo che non conta, e però di più in più paventabile e acerba nel pronostico e d'angosciosa predisposizione. Arrivò quindi a una barba di 10 giorni, caso del resto non infrequente nella sua biografia, specchio di una vita impegnatissima e tutta dedita al bene, o per dir meglio al male, del prossimo. Al decimo giorno, il 28 d'agosto, verso le 11 della mattina, di ritorno appena dal suo primo giro di visita in bicicletta, toltisi i fermacalzoni e scossa un poco la polvere, il buon dottore stava proprio per non trovar motivo a rimandare ulteriormente una buona saponata, sviluppabile, in vittorioso crescendo, tra il mento e le orecchie, cui avrebbero fatto seguito, opera finita, alcune ragionevoli striature color sangue disposte un po' in tutti i sensi, in tutta la regione virile delle gote e anche sotto il mento, e questo però tali da far pensare alla battaglia del Metauro. Qui ci vuole di nuovo l'enciclopedia, e andate a sviluppare la metafora. Stava proprio per soccombere all'evidenza davanti allo specchio del lavabo, allorché José, il Giuseppe di Villa Pirobutirro, gli venne a dire che il figlio della padrona, con suo comodo, lo avrebbe desiderato per una visita. «Che cos'ha?» gli chiese il peone a sole spalle. «Non mentere», disse il dottore, lieto di potersi esimere da quella rogna d'una barba, prese a lavarsi allegramente le mani. Era tutto rasserenato. «Anda, anda», rispose, «e digli che vengo subito». «Bene, io ci dico buongiorno», fece il contadino, ed uscì. Non si era neppure tolto il cappello nelle mani di tasca. «Ci siamo», pensò il buon medico. La chiamata lo aveva messo in leggero orgasmo. Il figlio della signora lo attendeva, probabilmente per un nulla, per una delle solite ubbie che poteva essere la fifa di morire. «Ma se stava da papa», ridacchiò. Termometro e stetoscopio gli arriva in tasca, tolse dalla bicicletta i fermacalzoni, ma poi mutò idea e pensò invece di andare a piedi. Ripose le due molle sul ferro del telaio dove stanno a cavalcioni, preso invece un bastoncello, uscì e pensava, andando, quale cattiva stampa circondasse quel figlio così appartato e così lontano da tutti a Lucones, che lo si sarebbe detto un misantropo o peggio un nemico del popolo, se non addirittura un vigilato della gendarmeria. D'altronde egli era coniugato con Prole, il buon medico, Prole che l'ufficio leva del Prado aveva sistematicamente negletto, essendo femmine, cinque, una più signorina dell'altra, e il figlio della signora, per quanto misantropo, poteva darsi che non fosse però misogino. Celibe era di certo, come Beethoven, e anche più, se fosse stato possibile immaginarlo, ma di quella paura della moglie pareva ancora in tempo potersi emendare, per poco che osasse e sapesse padroneggiarsi. Oddio, un cucchiaino di coraggio, por Dios, pensò il dottore nel fare strada, un uomo come quello, d'una tantina di chili perlomeno, un uomo. Sul conto di lui, anche a Pastrufazio, correvano le voci più straordinarie. A Lucones però lo conoscevano meglio, avendolo veduto qualche volta di imbucare una lettera o da acquistare francobolli davanti allo sportello del correo, dove aveva suscitato la curiosità della signorina. Un nemico del popolo? Che egli non compatisse agli umili lo si intuiva dall'andatura, dal portamento. Non altezzoso questo, ma sembrava escludere dallo sguardo e forse dallo sguardo dell'anima la miseria e il giallore della poveraglia. José, il peone, sosteneva che gli avesse dentro tutti e sette nel ventre i sette peccati capitali, chiusi dentro nel ventre come sette serpenti che lo rimordevano e divoravano dal di dentro, dalla mattina alla sera e perfin di notte nel sonno. Dormiva la mattina fino alle 8 e anche 8:30 e si faceva portare a letto il caffè dalla signora, che non finiva più di far scale per quel figlio, povera vecchia, e anche i giornali, per poi leggerli e beverlo fuori, a poco, sia il caffè che i giornali, allungato in letto come una vacca, così diceva il peone, e teneva anche qualche libro tesora via del Cifone. Chi fosse in greco vuol dire curvatura. Curvatura della... Avete la cifosi? No, siete la cifosi. In letto come si legge, se non con la curvatura della schiena? In letto noi... leggiamo con la disoravia del cifone, cioè con la schiena in qualche modo, in un modo è chiaro. È gatta, che è formidabile, si inventa delle metafore che sono straordinarie. Per leggere di tanto si fa riflettere su questo, no? Si deve far riflettere, anche qui si arriva dal greco. È scritto qui è in greco. Per leggere di tanto in tanto anche quello, come non gli bastasse i giornali, ma in letto. Mentre il contadino, poi vedete, ce lo fa capire. Mentre i contadini alle 8 sono già dietro da 3 ore a sudare e bisogna rifilare il filo della falce, così diceva e ripeteva poi la gente. Il dottore, in ragione del suo pietoso ministero, aveva avuto occasione di ascoltare un po' tutti, e anche la Battistina, la cugina del Bassa, domestica alla villa Pirobutirro, giornaliera e avventizia per la stagione estiva e per le primissime ore del giorno che hanno loro in bocca, e affetta da gotto, e poi non aveva mai voluto prendere moglie per essere più libero. Questo era positivo, di fare tutto quello che gli frullasse in capo, della quale indegnità peraltro il buon dottore e buon padre non arrivava a sdegnarsi con quella virulenza che il caso richiedeva. Lo stato attuale occlude un potenziale mutamento, argomentò, e potenza ed atto sono madre e figlio nel nostro aristotelico mondo, e studieremo la potenza e l'atto a suo tempo, perché incontreremo Aristotele. E ne aveva una tal voglia di non prendere moglie che si era affrettato a rifilare alla Peppa il vestito nero di sposo per il fratello della Peppa, il Peppino, che il vestito glielo aveva legato come un suo sacro ricordo morendo, gliel'avevano i suoi zii Giuseppe e Nepomuceno, di quei tempi là che erano stati ambasciatori al Portogallo. Altri però mitigavano l'accusa, egli non si era affrettato un corno e anzi lo aveva serbato religiosamente nella naftalina per 40 anni, dai 5 ai 45, mandando anche a casa dei vaglia quando era più frusto a serpere sopra alla pietra. Guardate, serpere è un verbo che vuol dire strisciare, che usa Petrarca e poi userà il tasso usa Petrarca, Gadda, Petrarca, Tasso, Gadda. E la sua maledetta pelle non valeva un centavo, lì forse c'è un contavo, ma Gad ha scritto centavo, questo è un errore, dei vaglia, perché provvedessero la naftalina al vestito di sposo e soprattutto il pepe così necessario alla conservazione di qualunque tessuto. Il buon dottore, camminando, sentì di dover condividere questa seconda opinione. Recentemente c'erano sparse altre voci, tutte assai tristi o addirittura disgustose. Che fosse iracondo, oltre che uno scioperato, lo si sapeva da un pezzo. Adesso circolava la diceria che iracondo, in accessi bestiali di rabbia, usasse maltrattamenti alla vecchia madre, smentiti peraltro dalla Peppa, la lavandaia, che era particolarmente domestica della signora e ne riceveva le più dolci ed umane confidenze. E quindi anche quella reiterata denegazione della carità e dell'amor materno, povera signora, arrivava inatteso, partiva quando tutti lo credevano a leggere, dicevano che fosse vorace, avido di cibo e di vino e crudele, questo già fin da ragazzo, con le lucertole che bacchettava perfidamente, coi polli del Giuseppe, il primo Giuseppe, il predecessore dell'attuale, che inseguiva ferocemente con la sua pazza frusta, arrivando perfino certe volte, tanto era lo spavento, a farli sollevare da terra e quasi volare, pensate, volare come fossero falconi i polli. Vedete, c'è un falcone anche qui, tutto in linea. Avendogli un dottore ebreo, nel legger matematica Pastro Fazio e col sussidio del calcolo, dimostrato come pervenga il gatto di qualunque doccia cadendo ad arrivar sanissimo al suolo in sulle quattro zampe, sapete, no, come cade il gatto, che è una meravigliosa applicazione ginnica del teorema dell'impulso, e qui c'è tutta l'ironia con i gerarchi che fanno tutte quelle evoluzioni. Egli partecipò più volte, egli precipitò più volte un bel gatto dal secondo piano della villa, fatto curioso di sperimentare il teorema, e la povera bestiola, atterrando, gli diede difatti la desiderata conferma ogni volta, come un pensiero che, traverso fortune, non intermetta dall'essere eterno. Ma in quanto gatto, poco dopo morì, con occhi velati d'una irrevocabile tristezza, immalinconito da quell'oltraggio, poiché ogni oltraggio è morte. Vorace e avido di cibo e di vino, crudele e avarissimo, tanto da recarsi a piedi alla stazione del Prado, mentre tutti i signori veri ci andavano in carrozza dal Basta o da Miguel Cico, o con automobile propria, o almeno con la corriera, e per avarizia voleva licenziare le donne, lavandaie, domestiche e altre, che assistevano la vecchia signora nel governo di casa, spelluzzicandone qualche soldino o qualche boccon di pane, cioè degli avanzi delle sue imbandigioni crapulose. José il peone, all'osteria del Alegre Corazon, confermava specificamente questo vizio dell'avarizia, uno dei più brutti e che la Chiesa più severamente condanna, e lamentava il poco vino prodotto e il molto che doveva continuamente erogare nel bottiglione dei proprietari, spillando di botte. D'altronde la Peppa, la Battistina, il trattore Manuel Torre, il suo garzone e messaggero Pepito, distributor dei fiaschi, attestavano concordi come i signori Pirobutiro, madre e figlio, non consumassero se non i vini bianchi del Resqueta e della Sierra Encantadora, che il Torre stesso forniva loro puntualmente e di qualità, come pure ai prati dell'Eremo da dir la messa, o tutt'al più di quelli chiari e leggeri del Nevado o dello Zanamugno. Gli altri feudatari e salumai della plaga erano lodevolmente attenti, pensò il dottore, mentre seguitava ad andare, sferzandosi il polpaccio destro che aveva pieno e robusto e ciclistico, con quel suo bastoncello di ciliegio. Tutto ciò poteva spiegare la evidente indulgenza e anzi parzialità del briccone di Manuel Torre nei confronti del Pirobutiro figlio. Si sa, gli osti, per loro, uno che non beve vino è da mandarlo in galera. Qualcuno poi finì per osservare, con di molta umanità e con una certa gloria, che a Lucones c'era un'aria particolarmente sottile, affamatrice, o almeno stimolatrice d'un sano appetito, per chi arriva su smorto da pastrufazio, intossicato d'urbanità e d'urbanesimo, e da quella raziocinante piattitudine che ne costituisce il clima. E il figlio, nelle sue rapide apparizioni, doveva arrivare con fame, e forse l'aspetto della serenità, lui inconsueto, ma nativo a quei colli, in essi così diffuso e dolce, e nelle tremanti stille della campagna, lo invitava a una celebrazione dionisiaca, e il sapore che in Elisia Clemenza ne solesse vaporare a piele altissime neri, coronavano cime gelido diadema dell'eternità. Forse egli chiedeva un oblio effimero al calice e un tenue stimolo per il gastrico, ancora da dover eludere il giorno pastrufaziano, e raggiungere come potesse la stella vesperale dell'oceano. Ma il tramonto, ma i più soggiungevano che erano fisime coteste dell'aria buona, fisime belle e buone, che anche la povera gente allora, dopo aver faticato il suo giorno, avrebbe a dover cenare con lo stufato, se la è l'aria buona quella che comanda. No, no, lui era bianco e rosso, e la malinconia del tramonto non gli vietava di liquidare certe sleppe giù per lo stomaco di manzo fagiano, che te le raccomando, vai, vai, con le cipolline in agrodolce. Il medico ridacchiò. Gli parve, pensandoci, che il figlio più robutirro stesse per troppo a rimuginar malanni, chiuso in sé, malanni ormai rugginosi nel tempo, e i pensieri gli attossicavano l'anima come una spazzatura irrancidita. Beh, leggeremo ancora qualche pagina di questo romanzo, nel testo del quale l'autore, vedete, inserisce sistematicamente metafore mutuate dal pensiero platonico, aristotelico, scolastico. Gadda è un erudito umanista, quindi usa tutta la potenzialità che ha il linguaggio. E ora torniamo a scarpinare sul nostro sentiero specifico. Abbiamo detto che gli intellettuali scolastici sono impegnati ad elaborare una filosofia cristiana a partire dal concetto dell'anima immortale, che rafforza il quadro della dottrina che il cristianesimo propone per indicare la via della salvezza. E a questo proposito gli intellettuali scolastici prendono atto del fatto che l'anima è un'idea sublime, eccelsa, preziosa, di stampo platonico, e noi a questo punto ci dobbiamo domandare entro quali termini, alla fine del IX secolo, il pensiero di Platone diventa profetico per il movimento della scolastica alle sue origini. Che rapporto si instaura quindi tra gli intellettuali della scolastica latina, che coltivano opinioni diverse l'uno dall'altro, e il pensiero greco di Platone, che lascia spazio a diverse interpretazioni? Cioè, che cosa insegna Platone agli scolastici? Leggendo i dialoghi tradotti in latino da Giovanni Scotto e Erigena, gli intellettuali della scolastica scoprono che Platone ha imparato da Socrate che esistono i concetti, intesi come conoscenze di valore universale, valevole per tutti. I concetti, secondo Socrate, sono nozioni, immagini, astrazioni, giudizi, visioni, significati, che attraverso il dialogo vanno identificati e condivisi. Ma Platone va oltre il pensiero di Socrate e riflette sul fatto che i concetti che noi abbiamo in mente, appunto perché universali, non possono in alcun modo essere ricavati dalla realtà che ci circonda, perché la realtà che ci circonda è sempre particolare e sensibile, quindi come fa a produrre oggetti universali? Infatti, i concetti della morale, la bontà, agata in greco, e quelli dell'estetica, la bellezza, kallas in greco, presuppongono che noi abbiamo già un ideale di bene e di bello con il quale mettiamo a confronto la realtà esterna per giudicare se un dato oggetto sia buono o sia bello. Ma siccome un oggetto, pensa Platone, appare sempre inferiore all'ideale con cui noi lo commisuriamo, cioè abbiamo la conferma che questo ideale non può derivare dalla realtà esterna. No. Noi cerchiamo sempre qualcosa di ideale che non c'è nella realtà esterna. Lo stesso, pensa Platone, avviene per i concetti della matematica, per le figure geometriche a cui, secondo il pensiero pitagorico, corrispondono i numeri, cioè i triangoli, i quadrati, i rettangoli, i cerchi che noi osserviamo nella natura, per esempio il tronco circolare di un albero, sono sempre inferiori, no? Come perfezione ai triangoli, ai quadrati, alle circonferenze ideali che noi concepiamo nella nostra mente. E ne consegue quindi, pensa Platone, che i concetti di triangolo, di quadrato, di cerchio, i concetti matematici non derivano dalla realtà esterna, perché altrimenti non risulterebbero superiori in perfezione ai triangoli, ai quadrati, ai cerchi reali, ma apparirebbero pari se non inferiori. Ora, da questa riflessione sulla natura dei concetti in quanto universali nascono nella mente di Platone una serie di interrogativi. Guardate sul punto 7 del repertorio. Platone pensa che i concetti in quanto universali non possono derivare dalla realtà sensibile, che è sempre particolare, e quindi si domanda Platone: è ipotizzabile che esista un'altra realtà universale come lo sono i concetti, e dalla quale noi possiamo attingere i concetti stessi. E ammesso che questa realtà universale esista, si domanda Platone, come possiamo noi conoscerla e ricavarne i concetti? Come possiamo entrarne in contatto? Se i concetti, pensa Platone, non derivano dalla realtà sensibile, deve esistere davvero un'altra realtà, fatta di enti universali, eterni, immutabili, da cui noi ricaviamo i concetti. Questi enti o essenze immutabili, pensa Platone, devono anche essere spirituali. Cioè, infatti, se fossero materiali, sarebbero sensibili e quindi particolari, come sono tutti gli oggetti che ci circondano in questo mondo. Con questo ragionamento Platone trova un modello per definire i concetti della nostra mente, e a queste essenze spirituali, eterne, universali e quindi assolute, Platone dà il nome di eidos, idee. Cioè, la fede delle idee, di conseguenza, pensa Platone, non può trovarsi in questo mondo materiale, ma in un mondo trascendente, cioè che sta al di sopra del firmamento, scrive Platone, che è anche un grande poeta, e quindi Platone chiama questo mondo iperuranio, che letteralmente vuol dire sopra il firmamento. Nell'iperuranio le idee, quello che chiamiamo il mondo delle idee, che sono molteplici, sono legate tra loro da una rete che ha forma di tetraedro, dice, di piramide, con l'idea del bene al vertice di questa piramide. Questo significa che le varie idee non sono indipendenti l'una dall'altra, ma sono collegate fra loro da rapporti logici e da rapporti etici, morali. Sono collegate da rapporti logici perché tutte le idee, proprio in quanto esistono, sono attuazioni dell'idea dell'essere, e quindi, essendo tutte frutto di questa idea, sono in comunione, sono in parentela reciproca, sono, insomma, e partecipano dell'unità dell'essenza, e di conseguenza la realtà vera è proprio questo mondo, il mondo delle idee, l'iperuranio. Sono poi collegate da rapporti morali, in quanto il mondo delle idee è dominato dall'idea del bene, agathon, il bene, agatha, la bontà, che poi diventa personaggio da romanzo. E questo significa che tutte le idee sono disposte secondo una scala di valori e sono ordinate proprio come è bene che siano ordinate, affinché ciascuna possa contribuire, facendo la sua parte, a realizzare quel complesso armonico che è il mondo delle idee, che è l'iperuranio. Questo significa che ogni idea partecipa in certa misura all'idea del bene, e questo vale a stabilire una comunione e un rapporto intimo tra le varie idee. E Platone, con un'immagine poetica, nel dialogo intitolato Repubblica, afferma che come il sole dà vita e illumina le cose, così l'idea del bene dà vita e rende intelligibili, cioè illumina, tutte le altre idee. Questa affermazione, guardate, oltre ad essere poetica, custodisce un principio logico e morale fondamentale nella storia del pensiero umano. Un principio che abbiamo ripetuto molte volte, ma che dobbiamo continuare a riflettere e a ripetere, sul quale dobbiamo continuare a riflettere. Se l'idea del bene, attenzione, illumina tutte le idee, questo significa che quando un pensiero non è illuminato dal riflesso dell'idea del bene, cioè quando un pensiero non è volto al bene comune, non può essere considerato un'idea, non è un'idea. Perché l'idea è una forma buona e bella, e quindi quando un pensiero non è illuminato dal riflesso dell'idea del bene, afferma Platone, diventa un prodotto che assume i contorni di una furberia, è una furbata, diventa il risultato dell'astuzia della ragione e non il frutto della ragione pura, e di conseguenza non tutti i pensieri sono idee, ma solo quelli illuminati dall'idea del bene. quelli in funzione della realizzazione del bene comune. Se io faccio una pensata per i miei interessi e magari in modo illecito, quella lì non è un'idea, quella lì è una furbata che va combattuta duramente, dice Platone. Attenzione, le idee sono una cosa, le pensate in funzione dei nostri interessi sono un'altra cosa. L'obiettivo educativo che deve perseguire una filosofia, afferma Platone, è quello di insegnare attraverso tutte le discipline a distinguere i pensieri sottomessi alla furbizia dalle idee sublimi, e questa conoscenza è fondamentale per aspirare a trasformare il mondo. Certamente, pensa Platone, noi non viviamo nell'iperuranio, noi non viviamo nel mondo delle idee, che è spirituale ed eterno ed è illuminato direttamente dall'idea del bene. Noi viviamo, afferma Platone, a contatto con la natura, physis in greco, e dipendenti dalla città, polis, che sono due mondi materiali, caduti, precari e sensibili, che percepiscono solo marginalmente il riflesso dell'idea del bene. Che rapporti esistono, si domanda Platone nei suoi dialoghi, tra le idee delle cose che sono eterne, immutabili e risiedono nell'iperuranio e i vari oggetti materiali che vivono la loro vita provvisoria su questa terra? A questa domanda, ammette Platone, così come a molte altre domande, non è facile rispondere. E difatti il pensiero di Platone al riguardo non è molto preciso, non è omogeneo. Cioè, di volta in volta, di dialogo in dialogo, egli adotta soluzioni diverse e si domanda se le idee siano prodotti del pensiero umano o se esistano solo fuori dalla nostra mente o se esistano nelle cose sensibili. Il pensiero di Platone, vedete, è aperto, è allusivo, e gli intellettuali entrano con interesse dentro a questo territorio diversificato. Vedete, dobbiamo domandarcelo, siamo sempre in grado di distinguere tra i prodotti dell'astuzia della ragione, le furbizie, e quelli della ragione pura, le idee? Guardate, non è facile rispondere a questa domanda, e più che una domanda è un ammonimento. Quale di queste parole, scaltrezza, astuzia, macchinazione, strategia, tattica, artificio, o quale altra mettereste per prima accanto alla parola furbizia? Beh, scrivetela. Quando gli intellettuali della scolastica scoprono che Platone ha le idee chiare sulla natura delle idee, spirituali, eterne, immutabili e sublimi, ma è incerto nel definire la loro provenienza, decidono di esprimere in proposito il loro parere. Il tema dell'anima immortale passa allora in secondo piano e si dà per scontato che l'anima sia un'idea sublime. Ma il problema che ora si pone è quello di capire da dove vengano le idee, ed esplode così un vivace dibattito che ben presto diventa un duro scontro tra diverse opinioni. Il tema della incerta provenienza delle idee con le diverse soluzioni che emergono nei testi dei dialoghi di Platone mette in moto la prima significativa questione affrontata dagli intellettuali scolastici nell'intento di fondare una filosofia cristiana, la famosa questione degli universali. Di che cosa si tratta? Beh, non si può certo rispondere con una battuta, è un tema di vasta portata di cui ci occuperemo dalla prossima settimana, ora ormai è tardi. E leggiamo, per concludere, che a proposito di idee, Mille Mosche ha un'idea in testa, ma un'idea ce l'hanno anche Pannocchi e Carestia, un'idea che gli parte dalla testa e gli arriva alla pancia. Ma la pancia può essere il posto delle idee? Sarà meglio che Platone non ci senta, ma se ci sente si mette a ridere, perché Platone è personaggio ameno. Leggiamo: il cavallo in testa. Dopo 3 o 4 giorni di camminate senza incontrare anima viva, Mille Mosche si mette a pensare che sia Pannocchia sia Carestia gli portano scalogna. E allora una mattina si sveglia prima degli altri e decide di scappare. si aprì a lungo il sentiero ai piedi della montagna di sabbia e zolfo dove si erano fermati a dormire, e raggiunge alcuni massi coperti di ortica. Li oltrepassa e già si sente tranquillo e solitario. Mille Mosche ha una sua idea in testa: ritornare a casa. Chissà perché non ci ha pensato prima. A casa c'è sua moglie, i suoi animali da cortile, due capre, sei galline e le api gialle e nere di Bacone. Quando sciamano d'estate, Bacone va a riprenderle battendo un sasso sulla padella o abbagliando la regina con uno specchietto, e allora gli sciami scendono e fanno una palla attorno a un ramo di fico e lui le porta a casa. Adesso che Mille Mosche cammina da solo, ricorda i discorsi di Bacone. Attenzione, qui c'è un riferimento al filosofo Bacone, che scrive un'opera prendendo spunto dalla vita delle api e dei ragni, sulle api e gli elenchi dei nemici e dei parassiti. Bacone gli diceva che i nemici principali sono quelli che mangiano le api, e sono il toporagno, l'orso, il tasso, la faina, la martora, la donnola, la lucertola, il rospo e la rana. I parassiti invece rubano il miele e sono gli uomini, il calabrone, il pecchione e le vespe. Poi c'è la tarma che rode la cera. Il nemico più terribile però è il topo campagnolo, perché mangia le api, mangia il miele e mangia anche la cera. Bacone odiava il topo campagnolo più di qualsiasi altro animale al mondo, e gli dava la caccia tutti i giorni dell'anno, e quando ne prendeva uno lo mangiava vivo, infilandolo in una pagnotta al posto della mollusca. 4-5 topi di campagna li aveva mangiati anche Mille Mosche, però arrostiti dalla Gioconda, che era bravissima per i topi, le bisce d'acqua e le lucertole. Le lucertole si mangiano solo quando si è proprio affamati, cioè sempre. Con tutti questi ricordi nella testa, Mille Mosche cammina lungo il sentiero per più di un'ora, poi si siede per riposarsi un po' e si accorge che Carestia e Pannocchia stanno dormendo a pochi passi da lui. E allora non ha camminato, eppure i polpacci molto stanchi, si vede che gira e rigira il sentiero, lo ha riportato allo stesso punto di prima, e già che si trova sull'onda dei ricordi della malinconia, non fa nemmeno caso a quei due lì che dormono, prende un sasso a punta e si mette a disegnare qualcosa sulla crosta secca della collina. Prima disegna la coda, poi le gambe di dietro, poi la pancia e la schiena, e in ultimo la testa e le gambe davanti. È un cavallo. Quando si risvegliano Pannocchia e Carestia, si mettono a guardare questa cosa disegnata, e prima che loro possano fare qualsiasi commento, Mille Mosche dice che il suo cavallo era proprio così, con la testa slanciata, le gambe nervose, la coda lunga. E mentre parla capisce perché aveva cercato di scappare. Un uomo che è stato lunghi anni con un cavallo non può intendersi con quelli che sono sempre andati a piedi. Tra un uomo qualsiasi e un cavaliere c'è la stessa differenza che c'è tra un gatto ed un leone, oppure tra una cornacchia e un'aquila per restare nel regno animale, o un fico e una quercia per andare nel regno vegetale. Un uomo a cavallo è come se fosse una bestia sola, con la testa da uomo, le gambe, la coda da cavallo. Avere sentito sotto le gambe la sua schiena e la sua pancia, e avere cavalcato con la criniera sbattuta in faccia, il suo odore nell'aria, tutto questo ti fa diventare un uomo diverso. Mille Mosche è così convinto di quello che sta pensando che si mette a parlare del suo cavallo con Pannocchia e Carestia, che non se lo meritano, e incomincia dalla fine, cioè dalla morte del suo cavallo morto con il cimurro. Poi parla anche dei cavalli in generale, dei pregi e dei difetti legati al colore del pelo, e dice che il cavallo bianco non sopporta il sole, quello nero si sfianca sui terreni rocciosi. Poi descrive e nomina uno a uno i muscoli e le altre parti dell'animale, dalle orecchie alla coda. Ma a questo punto si accorge che l'interesse a bocca aperta di Pannocchia e Carestia viene da un altro tipo di interesse. Se lui dice il nome di un muscolo, parla della coscia lunga del cavallo, loro già vedono questa carne sulla brace e immaginano di mangiarla. Basta guardarli e si capisce subito la loro idea. e infatti d'improvviso non resistono più e incominciano a domandare quante bistecche si possono fare da una spalla di cavallo o dalla schiena o dalla pancia, e allora Mille Mosche si alza in piedi e si rimette a camminare con questi due che vogliono fargli ripetere quali sono i muscoli e le parti principali del cavallo. Mille Mosche allora diventa tutto rosso in faccia e incomincia a saltare sui piedi. Ma vi ho detto che non permetterò mai che si mangi in mia presenza carne di cavallo. Ma chi è che la mangia? Noi immaginiamo di mangiarla e basta. Non dovete nemmeno immaginare di mangiarla. E io mi immagino quello che voglio, fino a un certo punto e comunque, non con i cavalli che racconto io. Io ho anche immaginato di essere papa e nessuno mi ha detto niente. Quello anch'io. Allora vedi che abbiamo ragione. No, perché se uno immagina di diventare papa, non fa del male a nessuno. Se lo mangi è un'altra questione, ma noi non abbiamo mangiato niente. Mentre io vi parlavo del mio cavallo in buona fede, me lo avete mangiato sotto gli occhi, muscolo per muscolo. Ma no, che carestia, non dicono niente, stanno ancora masticando, perché la carne di cavallo è un po' dura e alla fine si leccano le labbra voltandosi dall'altra parte per non farsi vedere da Mille Mosche, il quale si allontana gridando, e allora gli vanno dietro gridando anche loro. Platone li sente e non può che mettersi a ridere di fronte alla lampante conferma, vedete, della sua dottrina. Sono le idee la vera realtà, e un'idea sfama anche senza riempire la pancia. Si muore lo stesso di fame, ma che importa? L'anima è immortale e l'anima è un'idea sublime, e semmai il problema è quello di stabilire da dove vengono le idee. E da dove vengono le idee? Beh, questa domanda è legata alla famosa questione degli universali. Sapete dove porta la famosa questione degli universali? E perché in proposito dobbiamo scomodare Porfirio di Tiro? Guardate, lui si scomoda molto volentieri, non aspettava l'ora. Per rispondere a queste domande dobbiamo studiare. E quindi il nostro viaggio, il nostro percorso di alfabetizzazione culturale e funzionale continua con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non si deve mai perdere la volontà di imparare. La scuola è qui, non fatevi venire altre idee. La scuola è qui. Buonanotte, a correggere il lavoro.